Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Questi ve li ricordate? Magari sì, magari no. Dustley and Muttley in their flying machines. In italiano erano la squadriglia Avvoltoi con il famoso cane Muttley. Muttley fa qualcosa, tu li guardavi?
Ecco Carlo, magari per chi non è anziano come noi, ricordiamolo che era una serie di cartoni animati della fine degli anni 60 addirittura.
Sì, però comunque in Italia per esempio hanno continuato ad andare avanti fino
per secoli,
anni
ancora
80.
Adesso forse.
Esatto, Muttley è un mito, però ci aiutano a introdurre il nostro prossimo tema, visto che la squadriglia Avvoltoi era caccia perenne del piccione viaggiatore Yankee Doodle. E appunto ci introducono il nostro tema, parleremo di questo dramma aviario con connotazioni politiche che sta appassionando l'Australia e il mondo intero, che dico.
Ve lo presentiamo, il protagonista è stato ribattezzato Piccione Joe. Si tratta di un piccione che è stato trovato in condizioni piuttosto provate a Melbourne da una persona che si chiama Kevin Chelly Bird, è un nome vero, non d'arte. E la targhetta sulla sua zampa suggeriva che il piccione fosse arrivato dagli Stati Uniti e che fosse un piccione da corsa rilasciato nell'Oregon che non aveva più fatto ritorno a casa.
E la storia del viaggio di oltre 13.000 km dagli Stati Uniti, ha appunto fatto il giro del mondo su questo piccione che ha fatto questa impresa eccezionale. Però appunto stiamo parlando di un dramma, c'è stato il colpo di scena. Entra appunto in scena il Dipartimento di Agricoltura che alla fine della scorsa settimana informa Bird, l'essere umano, che il piccione deve essere terminato perché è entrato in Australia illegalmente. E interviene anche il ministro, adesso facente funzioni di primo ministro, Michael McCormack, che appunto si prende una pausa dal suo ruolo di primo ministro e avvisa con probabilmente petto in fuori.
E la voce possente.
E la voce possente. O il piccione se ne vola a casa o ne pagherà le conseguenze.
E naturalmente, come succede nei tempi di internet, scattano subito le petizioni per salvare la vita del piccione Joe, fino al secondo colpo di scena. Pigeon Rescue Melbourne interviene dicendo che ha visto targhette simili sulle zampe di piccioni locali e che gli appassionati comprano queste targhette online simili a quelle americane. E in più, Joe non è un piccione da competizione, ma un Turkish Tumbler, che non vola a grandi distanze.
E allora, sabato scorso c'è stato il lieto fine, il Dipartimento dell'Agricoltura ha messaggiato Bird l'umano, informandolo proprio che non c'è più bisogno di terminare Bird il piccione. Ma noi abbiamo scoperto che il mondo dei piccioni è un mondo turbolento e pieno di insidie. Allora, a spiegarci queste insidie, questo mondo particolare, abbiamo un ospite in in questo momento, Lorenzo Crosta, associate professor alla Sydney University, specializzato in medicina zoologica. Buongiorno Lorenzo e benvenuto su Radio SBS.
Questo è Bird.
No, aspetta, no. Giù il cappello Lorenzo che mi aveva detto, io so fare l'imitazione del piccione benissimo.
Ah, non era Joe.
No, non era Joe, ma era Lorenzo. Grazie Lorenzo.
Mi stavo immedesimando nella parte. Sto entrando nella parte, come si dice.
Senti, noi non abbiamo mai pensato di appassionarci a questa storia. Allora, piccione Joe quindi è locale, non è americano. Ma la cosa che ci incuriosiva, tecnicamente avrebbe potuto volare dagli Stati Uniti all'Australia?
Ma ci sono dei piccioni. Allora, voi dovete sapere una cosa. Intanto parlate con la persona giusta, perché oltre a essere uno che si occupa moltissimo di medicina aviare, in realtà io ho allevato piccioni quando ero all'università. E quindi.
Te li sei anche magnati, diciamo le cose come stanno.
Me li sono anche magnati, certo, anche perché era un accordo con mio padre, che da bravo avvocato mi ha detto: io ti do il sottotetto e tu fai la tua piccionaia. Però, a conti fatti, ogni coppia di piccioni fa mediamente una ventina di piccioni all'anno, io avevo una quindicina di coppie e mi ha detto non vorrei avere la casa piena di guano, quindi o li dai via o il surplus produttivo, quelli che non ti interessano per le borse e via dicendo, se magnano. E infatti così è stato.
Ovviamente. Sono buoni?
Sono buonissimi.
Sono molto buoni. Effettivamente, sì, anche perché è un animale che vola, eccetera. È una carne rossa.
Scusate, però stiamo divagando. Abbiamo già iniziato a parlare come mangiarci
i piccioni. Era proprio intrigante l'allevamento dei piccioni. Comunque, scusa.
Possono volare fino a qua?
Allora, devi sapere che i piccioni intanto si allevano fondamentalmente con tre finalità. Uno, appunto, l'allevamento da carne, sono delle razze che sono piuttosto grosse e pesanti. Poi ci sono i colombi viaggiatori e poi ci sono i colombi ornamentali di vario tipo. Ce ne sono tantissime razze anche molto diverse fra di loro, di varie dimensioni fra l'altro. Quelli che sono i colombi viaggiatori sono un tipo solo che assomiglia molto al piccione, diciamo, di strada, quello comune. Il colore della livrea è più o meno lo stesso, il profilo della testa può essere diverso, ma bisogna essere un po' esperti per capirlo. I colombi viaggiatori, a seconda di dove selezionato, ci sono varie razze, i più famosi sono quelli che sono in Belgio, per esempio, e ce ne sono alcune varietà che sono in grado di navigare anche volando sopra il mare. Ad esempio, io ho lavorato nelle Isole Canarie come direttore di uno zoo per molti anni e i colombofili delle Canarie sono famosi perché hanno alcuni piccioni che vengono rilasciati in Marocco e arrivano alle Canarie. Poi comunque tanti se ne perdono in ogni caso. Però navigare sopra il mare per i piccioni è molto complicato, quindi io escludo a priori che un piccione possa volare direttamente dall'Oregon fino a qua. Potrebbe ipoteticamente, se fosse un piccione che ha qualche motivazione particolare, risalire alle coste americane, passare lo stretto di Bering, venire giù attraverso l'Asia, però rimanendo sempre nell'entroterra, e alla fine, passando dei bracci di mare molto più brevi, arrivare anche in Australia, ma la vedo come una cosa un po' farraginosa. Ecco.
Anche perché prima o poi è da qualche uccello predatore viene magnato, esatto, anche lui a sua volta.
Esatto, insomma, la vita è pericolosa per un piccione, soprattutto se è un piccione ornamentale come questo, che non è un viaggiatore, quindi non ha delle performance volatorie particolarmente.
Però c'è stato questo momento in cui si pensava effettivamente che era arrivato dagli Stati Uniti e il piccione è stato minacciato di terminazione dal Ministero dell'Agricoltura. Ma ci sono delle leggi che regolano? Scusa.
Questa è una legge, sì, questa è una necessità legale, cioè è vietato importare così in maniera autonoma, senza nessun permesso, animali da fuori dall'Australia, come sappiamo bene. E gli uccelli sono certamente fra questi, anche perché gli uccelli hanno facilità a scappare, volare via, poi eventualmente creare problemi alle popolazioni locali della stessa specie o ancora peggio di specie locali per cui possono portare malattie e via dicendo. I piccioni sono regolamentati in una maniera molto particolare, ma se dei piccioni arrivano e non sono stati importati legalmente, vanno comunque soppressi. Tant'è vero che anche nel mio ospedale abbiamo una serie di animali che, se vengono portati come volpi, conigli, lepri, merli, piccioni e tortore europee, non possono essere liberati, noi dobbiamo sopprimerli per legge, è assolutamente necessario. Quindi in questo caso qua la richiesta...
Quindi scusami, se una persona salva una volpe e la porta dal veterinario con le buone intenzioni, poi è il veterinario a farla fuori per legge.
Esatto, così dovrebbe avvenire, chiaramente. E no, poverina, la volpe non ha colpa in questo, quel soggetto, però le volpi creano così tanti problemi alla fauna selvatica che ha una sua ragione questo tipo di abbattimento, perché come le abbiamo importate, facendo una cosa sciocca in questo paese, perché i primi settlers hanno, a un certo punto, quando si sono messi bene e hanno avuto un po' di benessere, hanno deciso di rifare una copia dell'Inghilterra in Australia e abbiamo fatto dei disastri di cui paghiamo le conseguenze adesso, ovviamente dovremmo anche liberarci di questo problema, e non è una cosa facile per niente perché il tasso di riproduzione è elevato. E poi c'è una legge biologica molto semplice che dice che se un ambiente X è in grado di sostenere un numero Y di animali di una certa specie, lo farà, punto. Quindi tu puoi ammazzare tutte le volpi che vuoi, però nel giro di poco tempo le probabilmente riprodurranno in maniera più rapida per tornare a essere più o meno lo stesso numero. Quindi bisogna sempre lavorare in due canali: uno è quello di creare delle condizioni che non siano più adatte alle volpi, e che è difficilissimo, o eliminare le volpi completamente, il che è impossibile, quindi ce le teniamo e si cerca di limitare i danni.
Noi siamo in collegamento in diretta con Lorenzo Crosta, Associate Professor alla Sydney University, specializzato in medicina zoologica e, come ci ha raccontato, grande esperto fin dai tempi dell'università di Piccioni, visto che appunto aveva un suo allevamento e poi apriamo la parentesi
da studente
e alcuni di loro facevano anche una brutta fine, però abbiamo scoperto appunto che c'è un mondo dietro alle gare dei piccioni. Abbiamo scoperto che la capitale delle competizioni è proprio il Belgio e che una volta i costi dei piccioni arrivavano al massimo a 1.000 euro, insomma era una cosa da bar, invece sono entrati in ballo i soldi veri recentemente. Raccontaci.
Sì, negli ultimi, ovviamente a essere dei veterinari che si occupano di questo tipo di animali non siamo molti nel mondo, e c'è un college europeo di specialisti in medicina zoologica che comprende anche i veterinari che si occupano solo di uccelli. Io sono il segretario del college, quindi ci conosciamo tutti da tanti anni. Un collega belga mi raccontava questa cosa. In Belgio lo sport, uno degli sport nazionali del Belgio è appunto la colombofilia, nel senso dei colombitori. Fino a una trentina d'anni fa il tuo vanto quando vincevi era andare al pub a sabato sera a fare un po' di scena con i tuoi amici perché avevi battuto tutti i piccioni più veloci. A questo sport si sono appassionati degli investitori cinesi e giapponesi all'inizio, adesso credo che ci siano dentro anche gli arabi, e hanno iniziato ad acquistare i piccioni migliori. A quel punto il mercato è esploso e dei piccioni che una volta venne venduti probabilmente all'equivalente di circa 1.000 euro, cioè una cifra interessante se vuoi, ma certamente non da ricchi, sono schizzati alle stelle e attualmente possono circolare alcuni esemplari che perché possono venire poi utilizzati come riproduttori e trasmettere le loro caratteristiche genetiche, vengono pagati nell'ordine delle 200-300 mila dollari americani.
I piccioni.
Quindi euro, è la stessa cosa, sì, per piccione. Ce ne sono pochi, però, ovviamente, però non è insolito. Guarda, io ho partecipato a delle riunioni di falconeria, eccetera, dove venivano utilizzati i piccioni come sparring partner dei falchi, ahimè, ma in effetti sono così veloci che non li prendevano praticamente mai, ed erano piccioni in Arabia da 10-20 mila dollari l'uno,
e ne avevano
a bizzeffe. Quindi è chiaro che c'è un interesse economico, è una cosa molto di nicchia, però ci sono animali che costano veramente dei soldi.
Senti, ma ritornando alla storia di Pigeon Joe, alla fine, come abbiamo detto, era tutto un qui pro quo proprio provocato dalle targhette sulle zampe, sono molto simili e sembra che siano state prese online, per cui era facile confonderli, ci è sembrato di capire.
Ecco, anche qua ci sono due mondi che viaggiano in maniera molto parallela. Mentre per i piccioni viaggiatori, di solito, almeno che io sappia, in Europa funziona così. Ci sono degli anelli ufficiali che sono rilasciati solo dalla federazione di riferimento. Per quanto riguarda i piccioni ornamentali, quindi quelli che vanno a fare le gare, diciamo, di bellezza, che non devono volare, non vengono liberati per tornare a casa, ci sono degli standard diversi e in linea di massima l'importante è che siano identificati. Per cui presumo che anche qua succeda lo stesso, ci sarà una federazione dei colombi viaggiatori che ha i propri anellini e non puoi uscire da quella linea lì, o perlomeno puoi comprare dei piccioni magari all'estero, perché le importazioni dei piccioni sono concessi in Australia, ma vengono regolamentate dal governo che ha dei centri di quarantena speciali dove gli animali vengono presi, testati, mantenuti in quarantena per un certo periodo e una volta che sono dichiarati sani possono venire dati all'acquirente finale. Ma al di là di ciò, ci saranno, io immagino, anche delle persone che hanno dei colombi di tipo ornamentale che vogliono semplicemente identificarli e poi mettere la targhetta o l'anellino, che non è una targhetta, di solito è un anellino che viene messo in genere pochi giorni dopo la schiusa in modo che la zampa cresca e l'anellino non possa più venire rimosso, perché è un anellino chiuso. Ora, questi anellini sono in commercio in tutto il mondo e naturalmente tu, in genere ci sono delle ditte americane dove c'è un grosso mercato per queste cose, è una questione di numeri, che offre in genere dei prezzi vantaggiosi e tu puoi avere anche degli anelli customizzati, per cui tu, io mi faccio i miei anelli con scritto L Crosta numero 1, 2, 3, 2.
Meraviglioso, come una macchina di lusso con la targa personalizzata.
Esatto, lo fai per poter riconoscere per qualunque cosa. Io facevo una roba analoga con degli anelli che si mettono dopo avere determinato il sesso degli uccelli. In genere, ad esempio, nei pappagalli, non si, a parte alcune specie, non si sa quali siano i maschi e le femmine, per cui noi facevamo una determinazione e poi si metteva un anellino per sapere chi è chi, e questo doveva riportare un numero, altrimenti non lo sai mai.
Io sospetto, Lorenzo, che su questo argomento ogni domanda che facciamo ci porta in un mondo parallelo.
Un universo incredibile.
Sì, sì, è vero, ci sono tutte queste bolle una dopo l'altra che sono collegate, e tutto porta alla passione che abbiamo per gli animali, perché ovviamente il succo è questo: c'è della gente che è appassionata di cani, c'è della gente che è appassionata di cavalli, c'è gente che è appassionata di galli, di galle di razza, di piccioni di razza, canarini, addirittura ci sono canarini di almeno di tantissime razze, ma che sono con delle categorie diverse. Ci sono quelli che vengono valutati per il loro colore, quelli che vengono valutati per la loro forma e il piumaggio, e quelli che vengono valutati per il loro canto. Ci sono degli allevamenti di 4-5 razze di canarini dove vengono addestrati a cantare in un certo modo, e ci sono i giudici che giudicano il canto dei canarini.
Cioè, talenti importanti.
Canarian Idols, praticamente.
Esatto.
Ma Lorenzo,
è una cosa molto singolare, sì.
Lorenzo, la tortora la sai fare?
No, sulla tortora sono un po' scarso.
Ti abbiamo trovato impreparato.
sono impreparato. Sono abbastanza preparato sul pinguino in reale quando si sveglia.
Allora lo voglio sentire.
Ma fatto di persona perché... No, solo il verso non rende.
Ah,
ci vuole, okay. Ci vuole anche la mimica, ve lo farò di persona se ci troveremo.
Allora, guarda, noi concludiamo, visto che tu hai aperto questa nostra intervista facendo un piccione che aveva ingannato il nostro Massimiliano Gugole, ti comunico che uno dei miei, delle mie doti più sconosciute è quello di far la tortora. Allora, attenzione, adesso aspetta che mi preparo con... ditemi voi se funziona.
Lorenzo, aggiungiti, insieme.
Darei un bel 9,5.
Dai, fatelo assieme per un minuto. Dai, voglio sentirvi insieme.
Ok, pronti. Abbiamo toccato il punto più basso di Radio SBS.
O il più alto.
O il più alto. Lorenzo Crosta, grazie mille per essere stato con noi questa mattina, e ti saluta anche il piccione Joe.
Buona giornata, arrivederci, ciao.
Grazie allora a Lorenzo Crosta, Associate Professor alla Sydney University, che è proprio specializzato in medicina zoologica, gran conoscitore di piccioni, che ci ha portato in questo mondo parallelo.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.